Marcela.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
E non lo so, Beppe Varriale, dopo le news, mi ha suggerito di parlare del tozzabancone. Io adesso mi ricordo che quando ero piccolo si parlava scherzosamente di questo essere inanimato, diciamo così, che non ho mai capito cosa fosse, però devo essere sincero, non so se c'è in chiave Napoli possa essere un argomento, diciamo così, interessante, però me lo ha suggerito, io gli ho dato soddisfazione, e quindi noi parleremo ovviamente di questo, ma parleremo del Napoli che va in ritiro venerdì a 2 giorni da Napoli-Roma a Caserta. Quindi tra poco avremo i dettagli, ma Napoli in ritiro, poi dovesse andare male con la Roma, il ritiro ovviamente proseguirebbe e quindi il Napoli resterebbe in ritiro, almeno questa è l'idea, questo è l'indirizzo, poi vedremo ovviamente quali saranno gli sviluppi, perché qui non si sa mai, si cambia idea un giorno sì e un giorno no da questo punto di vista e non solo. Nel frattempo il Napoli si prepara al match con la Roma con le speranze di arrivare in un posto europeo tra Europa League e Conference League. Cercheremo di capire quale squadra affronterà domenica sera alle 18 la Roma. Il contratto di Osimhen va verso il Paris Saint-Germain, che è pronto a pagare la clausola rescissoria del calciatore di 130 milioni di euro. E poi il futuro degli allenatori, Gasperini o Pioli. Questo dovrebbe essere il novero dei nomi su cui ricadrà la scelta del Napoli. Secondo Gianluca Di Marzio, proprio ieri scriveva: De Laurentiis avrebbe già le idee chiare, entro una settimana dovrebbe decidere dunque il da farsi e il Napoli dovrebbe prendere il nuovo allenatore prima che lo prenda il Milan, quindi prima del Milan, proprio perché al Milan non hanno ancora le idee chiare, mentre De Laurentiis le avrebbe le idee chiare sul nuovo allenatore dopo le consultazioni di queste ultime settimane. Dovrebbe arrivare l'incarico, parlando in termini governativi. 0816363663 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Questa è Forza Napoli sempre, ogni giorno a mezzogiorno solo su Radio Marte, che vi parla Gianluca Gifuni. Mary Jane in arte Spider-Man è in regia e Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, è come sempre immancabilmente in apertura di trasmissione con noi, con una voce squillante e tante cose da dire. Buon pomeriggio Pasquale.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti.
Aprivo con, ho aperto con il ritiro del Napoli da venerdì a Caserta, a 2 giorni dal match con la Roma. Quali sono i dettagli?
Sì, il Napoli dovrebbe fare allenamento oggi, mercoledì e giovedì, da venerdì andare in ritiro, quindi un giorno prima del consueto ritiro prepartita, perché si gioca domenica, e poi vedremo. Secondo me dipenderà molto dal risultato della prestazione con la Roma. Questo qua a capire, insomma, che le intenzioni del club dopo la sconfitta con l'Empoli erano quello di farlo immediatamente in ritiro. Ci sono stati, diciamo, dei problemi logistici, no? Nel trovare una struttura, considerando, insomma, c'è il ponte che diventa tra il 25 aprile e il 1 maggio. Il Napoli adesso ha trovato questa soluzione a Caserta, e quindi per ora c'è questo ritiro 2 giorni. Poi c'è da augurarsi, insomma, in questa settimana di lavoro con Calzona, che ha parlato anche in maniera molto franca, molto dura, al giocatore, alla squadra, lunedì c'è stata una riunione con tutti i dirigenti, abbiano un effetto e che domenica il Napoli sia molto diverso rispetto a quello che abbiamo visto con l'Empoli, perché chiaramente un risultato positivo ti rimetterebbe in carreggiata per provare, insomma, ad entrare in Europa. Mentre adesso il Napoli è ottavo, quindi è difficile, insomma, fare qualsiasi tipo di previsione. Credo che il primo obiettivo, Gianluca, sia quello di evitare la caduta libera. La caduta libera che abbiamo visto, diciamo, qualche primo segnale preoccupante nella sfida del Castellani contro l'Empoli, perché perdere in quel modo il solito gol preso in testa in area di rigore, ma soprattutto 86 minuti più i recuperi, quindi davvero tanto tempo, senza alcun tipo di rimporto. Insomma, Caprile ha vissuto un pomeriggio abbastanza sereno, se te lo dice tutto, sì. Insomma, dice tutto sulla prestazione del Napoli contro l'Empoli di sabato scorso.
0816363663 per intervenire in diretta, i telefoni sono sempre aperti da questo momento in poi. Gio da Napoli scrive in maniera molto come possiamo dire, affettuosa, ecco. Gianluca, buongiorno, scusami, ma due sono le cose: o ci prendete in giro o di calcio ne capite poco. Ancora con questo piazzamento in Europa, con affetto, Gio da Napoli, con affetto, Gio da Napoli, ma insomma, le speranze che il Napoli vada in Europa League o in Conference ci sono.
Scusami Gianluca, giusto per chiarire all'amico, il Napoli al momento all'ottavo, è ottavo. Se la Fiorentina non vince la Coppa Italia, il Napoli è in Conference League. L'attualità è un piazzamento. Ovviamente la competizione.
Quindi non vi prendiamo in giro sicuramente, ma questo è di base. E poi insomma, ne capiamo poco di calcio, non lo so, decidetelo voi.
Se dall'ottavo vai al settimo puoi andare in Europa League, insomma, di questo stiamo parlando. Il Napoli in questo momento attualmente è così, poi vedremo stasera cosa accade nella seconda semifinale. Di sicuro ieri per esempio la Juventus è andata in finale, beh, che la Lazio adesso ha superato il Napoli. Però se la Fiorentina non vince la Coppa Italia, credo che l'ottavo posto dia una Conference League.
Senti Pasquale, due cose prima di salutarci, abbiamo un minuto e mezzo. La formazione ipotetica per domenica contro la Roma, chi recupera, chi non recupera, e poi l'incontro di ieri tra il presidente De Laurentiis, il sindaco Manfredi e il ministro Fitto a Palazzo Chigi sulla discussione legata allo stadio e al centro sportivo tra Bagnoli e il Maradona.
Beh, cominciamo con la formazione, vediamo, c'è ancora qualche giorno di tempo. Io immagino che torni Rachmani, bisogna capire se a sinistra giochino Mario Ruglio, Olivera, vediamo se Olivera oggi completa, rientra in gruppo, ma è vicino insomma al completo recupero, quindi potrà essere a disposizione. Onestamente io al momento non mi aspetto grosse novità di formazione, quindi magari queste due novità di formazione, però vediamo, ci sono ancora tre giorni. Per quanto riguarda quello che dicevi, cioè l'incontro è stato un incontro che il Napoli ha definito proficuo, positivo. È stata ribadita l'intenzione del Napoli di voler investire a Bagnoli, sono stati esposti anche i problemi oggettivi dell'investimento a Bagnoli, perché la costruzione di uno stadio comporterebbe diciamo anche una variazione del piano urbanistico, non per quanto riguarda anche la città dello sport, aumenterebbero le volumetrie, poi bisognerebbe capire quelle che sono anche l'assediario,
no? Dice bisogno di fare un nuovo piano urbanistico, insomma, per
si dovrebbe, sì, che non è diciamo, qualcosa,
non è una cosa semplice, ci vogliono delle anni e anni per
realizzare. Quindi diciamo il sindaco Manfredi ha ribadito invece la necessità di interventi allo stadio Maradona, perché c'è l'appuntamento degli europei che si svolgerà nel 2032, però tra due anni e 2026 saranno scelte le cinque città italiane che ospiteranno la manifestazione. L'Italia lo organizza insieme alla Turchia il campionato europeo, quindi entro il 2026 magari lavori magari non completati, perché ci vorrebbe tempo, però penso almeno un cronoprogramma, interventi, un progetto, certo. E quindi non si può diciamo perdere questa occasione, perché l'europeo ti dà davvero la possibilità di avere uno stadio moderno.
Senti Pasquale, in chiusura, perché non abbiamo molto tempo, se chiudiamo il discorso al di là di tutte le chiacchiere e gli incontri che si faranno con questa ipotesi, e cioè che il Maradona venga ristrutturato per gli europei e che invece a Bagnoli ci sarà il centro sportivo del Napoli, è la soluzione più realistica che si possa immaginare?
Potrebbe essere una soluzione, a patto che poi, come dire, le forze, quindi anche il Napoli, convergano sul Maradona, ci può essere una convergenza. Però sì, che il Napoli possa fare un centro sportivo a Bagnoli potrebbe essere una soluzione, come dire, più facile rispetto alla costruzione di uno stadio.
Certo, solo quello, centro sportivo a Bagnoli e Maradona ristrutturato potrebbe essere la soluzione più realisticamente immaginabile in questo momento. Grazie a Pasquale Tina, che risentiremo nel corso delle prossime ore, ovviamente, il nostro inviato a Castelvolturno. Tra poco arriva Michele Plastino con noi, e quindi telefoni aperti allo 0816363663 per i vostri messaggi attraverso il telefono, le vostre domande a Michele Plastino, i vostri messaggi invece attraverso WhatsApp al 339-666-9990. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, con Mary Jane in arte Spider-Man in regia. Un po' di messaggi vocali, eccoli qua, sentiamo.
Buongiorno Gianluca, il Napoli non è che dovrebbe andare in ritiro, il Napoli si dovrebbe proprio ritirare per le figuracce che stiamo facendo quest'anno.
Gianluca, buongiorno. Scusami, ma due sono le cose. O ci prendete in giro, questo l'abbiamo già letto, prima di andare da un nostro amico che è già al telefono, lo 0816363.
Buongiorno Gianluca, buongiorno. Forza Napoli sempre, Luigi da Napoli.
Buongiorno Luigi.
Sicuramente non si arriverà per l'allenatore ai tempi dell'anno scorso, avendo già insomma il direttore sportivo in pectore. Io, come ti dissi già in un altro messaggio, sono sempre più convinto che il nome non uscirà né tra quelli di Pioli, Gasperini, Conte, sarà un nome a sorpresa. Non mi meraviglierei se fosse un emergente, come è già stato con
Paolo
Sarri,
Sosa per caso,
come insomma fu all'epoca con Mazzarri, aveva fatto gli ottimi campionati, però non era insomma uno di prima fascia. Forza Napoli.
Paolo Sosa, ex Salernitana, che ha che ultimamente è andato a visionare il Napoli nel corso di una partita, o a Monza o a Empoli, era su in tribuna Paolo Sosa. Allora, c'è un ascoltatore in linea, buon pomeriggio. Salve, il suo nome? Pronto? Sossio?
Pronto, pronto?
Sì, pronto. Il suo nome pronto? È Sossio?
No, sono Alfonso,
Alfonso, buongiorno.
Non sono Sossio, sono un anti-juventino doc.
Bene.
Allora, innanzitutto Gifuni, complimenti, io è la prima volta che chiamo, quindi tra l'altro io seguo moltissimo questa vostra trasmissione e in particolare ti stimo moltissimo, te lo dico.
Grazie,
non perché voglio fare le mosse, come si suol dire, ma perché sei molto obiettivo e sei molto tranquillo. Allora, io volevo dire questo, premesso che chiaramente sono molto molto deluso da questa stagione e spero che sia l'unica, da oggi in poi De Laurentiis, che non è uno stupido, possa aver fatto tesoro di questi suoi errori e possa ricominciare una nuova era, come si suol dire. Volevo solo dire una cosa, ieri sera, non dico la trasmissione, ho ascoltato delle persone che secondo me hanno detto grandi sciocchezze, non dico i nomi chiaramente, per quanto riguarda Garcia. Garcia credo che sia stato il male iniziale del certo. Napoli, perché Garcia, secondo il mio modesto punto di vista, ha ereditato una squadra che aveva vinto lo scudetto, cioè una squadra certo. che aveva degli schemi precisi
e non ha saputo riverberare, diciamo, nella scia di quell'entusiasmo e di quelle dinamiche quello che si è trovato tra le mani, cioè lo ha rovinato. Grazie.
Perfetto.
Alfonso, grazie e buona giornata a lei. Non so se è d'accordo su questo tema e su altri. Michele Plastino, che è con noi. Michele, buon pomeriggio.
Ciao carissimo, buon pomeriggio a te e a tutti coloro che ci ascoltano e che lavorano lì con te. Sì, avevo ascoltato quello che aveva detto il nostro ascoltatore. Su una cosa sola, scherzando obiettavo, perché per il resto ero completamente d'accordo, quando ha detto, cioè, sicuramente, probabilmente farà tesoro dei suoi errori, no? De Laurentiis. Ma ricordiamoci sempre che soprattutto a certi livelli, lui non pensa neanche di aver fatto degli errori, quelli sono i risultati. Lui è sempre stato convinto, conoscendo anche il personaggio, di aver fatto sempre il meglio.
Anche dopo i 7 acquisti tra giugno e gennaio, sì, 80 milioni spesi e nessuno che è venuto fuori?
No, non hai capito, non che non fosse vero, è che però lui a livello psicologico suo
pensa,
è convinto che in quel momento di aver fatto il meglio e il massimo, no? Per cui l'unica cosa è che ci dica bene, voglio dire, sai, ma non vale solo per lui, vale un po' anche per tutte le società. Si fanno delle scelte, a volte sono azzeccate, a volte i risultati ti danno torto. Poi quest'anno è stata la cosa che è più eclatante, perché è stata una somma, no, di disavventure, perché poi ognuno ci ha messo il suo.
Ecco, in tanti chiamano perché vogliono parlare con quello che fu un virgulto che faceva le rovesciate sulla spiaggia di Scauri con il pallone, che è Michele Plastino. Andrea al telefono, buon pomeriggio.
Aspetti, ciao.
Perché
ciao.
Non facevi le rovesciate? Non eri uno che, no, insomma...
Lei sta dando le false informazioni. Io mi giravo bene, dribblavo, ma rovesciate no.
Ah, rovesciate no, va bene. Andrea, buon pomeriggio.
Ho paura di farmi male alla schiena, c'è un ginocchio ballerino.
Buon pomeriggio a tutti quanti. Allora, io sono contro tendenza, io sono difensore di Garcia. Io non credo assolutamente che Garcia è stato il male del Napoli, io credo anzi che lui abbia capito tutto dall'inizio ed è stato l'unico allenatore che ha avuto il coraggio di allenare una squadra campione d'Italia dopo Spalletti, coraggio che non ha avuto nessunissimo altro allenatore, perché tutti gli altri mister già sapevano in che cosa andavano incontro, cioè andavano incontro in una squadra che già a fine campionato scorso era senza benzina, già alla fine del campionato, infatti le ultime partite le abbiamo portate a casa con difficoltà perché erano giustamente stanchi, e oggi sono demotivati, ma la colpa non la si può dare assolutamente ad un allenatore.
Lei dice che gli altri, perché non credo che sia paura, forse il timore di non, la certezza di non poter far meglio rispetto a uno scudetto.
Ma no, di non poter, addirittura sapevano che avrebbero fatto peggio,
certo. Va bene, grazie Andrea.
Comunque dico solamente una.
Sì. No, volevo aggiungere io una cosa perché sono totalmente d'accordo con lui.
Con Andrea.
Perché sì, ma l'ho detto varie volte anche da te. Cioè Garcia ha subito il momento più che se stesso. È chiaro che ha cercato di ribaltare una situazione che aveva trovato non positiva, ma non per quello che aveva fatto il Napoli prima, ma perché ormai era appagato e l'addio di Spalletti era una firma all'appagamento, quindi l'ha trasmesso poi evidentemente anche alla squadra, per cui Garcia si è mosso in maniera così direi anche ondulante, ha provato una cosa, l'ha provato un'altra eccetera, però anch'io sono d'accordo con il nostro ascoltatore che non me la sento di attribuire totalmente le colpe. Poi è chiaro che si dice ha avuto il coraggio, vabbè, chi non avrebbe comunque avuto il coraggio di allenare il Napoli? State tranquilli che comunque i suoi soldi li ha presi, ha guadagnato bene e il coraggio non c'entra niente, cioè chiunque avrebbe fatto carte false, però non era responsabile di quel momento, sono d'accordo con il nostro ascoltatore.
Montezine, un brasiliano ex giocatore del Napoli che adesso è in Arabia Saudita, insomma ieri ha dichiarato che pare che Altani, che è il proprietario del Paris Saint Germain, voglia investire sul Napoli in futuro. Vabbè, sono le dichiarazioni di Montezine, le citiamo e le prendiamo ovviamente con le pinze, con le molle. Non ci pensare proprio che paghino Osimhen 130 milioni, non scherziamo. Beh, perché oggi qualche quotidiano, il Mattino per esempio, titola che Paris Saint-Germain è pronto già a pagare la clausola di Osimhen. Osimhen vale sempre 130 milioni, sì Michele?
Ma sai, quella vale la clausola, più che lui. No, per me no.
E tu non li pagheresti questi soldi?
No, perché al di là che credo per nessuno, siamo arrivati a cifre esagerate, quindi lo dico anche non solo per un fatto tecnico, ma se mi permetti anche un po' per un fatto etico, e ribadisco il concetto che avevamo detto l'anno scorso, se ti ricordi, il momento ideale, io ero convinto che era quello il momento per vendere il Napoli, cioè nel momento in cui il brand era straordinario, giocava bene, aveva vinto, in che modo aveva vinto? Doveva fare la Champions e quindi lì avrebbe potuto fare l'affare De Laurentiis e anche il Napoli, perché chi comunque poi doveva dare dei soldi a De Laurentiis in una certa quantità vuol dire che era capiente e certamente avrebbe poi speso per il Napoli, per non fare la figura di quello che rovinava tutto, ma questo è un anno più difficile per me, l'altro anno sarebbe stato l'ideale.
Senti, ti faccio un nome a proposito di Osimhen. Haaland del City, sì. Kane del Bayern di Monaco, Rodrigo del Real Madrid, Mbappé, Lewandowski. Quindi Haaland, Kane, Rodrigo, Mbappé, Lewandowski. In Italia Lautaro Martinez, Vlahovic e Lukaku. A quale di questi è superiore Osimhen? Secondo te, considerato tutto. Haaland, no, Kane, dai. Rodrigo, Mbappé, Lewandowski, Lautaro, Vlahovic, Lukaku.
Dunque, per me sicuramente Vlahovic, direi anche Lukaku, Lautaro Martinez è un giocatore completamente diverso, capito? Quindi li vedrei bene insieme, però è un giocatore completamente diverso. Lewandowski ormai sono passati un po' di anni, però Lewandowski è stato un valore assoluto, cioè per tutta la carriera, quindi è difficile fare il paragone. Haaland segna, però personalmente mi... dovendolo affrontare mi spaventerebbe sempre più uno come Osimhen che uno come Haaland, pensa te. Quindi per me lui è superiore, adesso al di là dei gol.
Quindi insomma reputi a Osimhen sicuramente uno dei primi tre attaccanti europei, insomma anche rispetto a Haaland, Kane, Rodrigo, Mbappé, Lewandowski.
Diciamo primi cinque, dai.
I primi cinque. Tra i primi cinque. Michele, dobbiamo salutarci, però non posso non dare l'indirizzo dell'email micheleplastino@virgilio.it. micheleplastino@virgilio.it. Voi scrivete per chiedere informazioni sul gruppo di lavoro e sul corso di giornalismo di Michele Plastino e avrete tutte, ecco, le informazioni.
Sì. Aggiungo, però ecco, perché altrimenti spesso mi chiamano anche per sapere sulle partite, cioè no, lì no, quello è esclusivo come fonte poi di informazioni del mio laboratorio, dove sono onorato, ci viene spesso a trovare e a fare lezione con grande successo. Lo conosci Gifuni?
Lui, più o meno sì, ogni tanto poi mi stacco da lui, non lo vedo per qualche giorno, però insomma.
Beh, vabbè, quella è quando c'è la fase bipolare.
Bravo. A volte anche tripolare. Sì. Grazie Michele per essere stato con noi. Ti auguriamo una buona giornata.
Voi. Un abbraccio a tutti voi. Grazie.
Alla prossima settimana con Michele Plastino. Mary Jane in arte Spider-Man ha già pronte le sue ragnatele. Voliamo sui palazzi con la nostra pubblicità. Abbiamo i manifesti proprio in alto, in alto, in alto. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, con Mary Jane in alta e Spider-Man in regia. Un po' di messaggi. Secondo me è ammutinamento, l'hanno fatto apposta perché Della non gli ha aumentato lo stipendio. ADL ha le idee chiare. Beh, il fatto che ancora non abbia un direttore sportivo deve confrontarsi e buttare le basi per l'anno prossimo. No, ce l'ha Giovanni Manna, che pare stia già operando da Torino, come sapete. Sentiamo questo messaggio vocale, eccolo qui, Eccolo qui, via.
Buongiorno Gianluca, buongiorno. Ciao, sono Peppe, buongiorno, e complimenti Peppe per la trasmissione.
Grazie Peppe.
No, volevo sapere qualche notizia su Antonio Conte e poi questa notizia che è uscita della famiglia Altani, che è interessata al Napoli. Buona giornata, ciao.
Sì, le dichiarazioni di Montezine le abbiamo già date dall'Arabia Saudita. Insomma, secondo lui Altani, il proprietario del Paris Saint Germain, vorrebbe investire sul Napoli. Vedremo.
Buongiorno Gianluca, Antonio da Piazza Mercato.
Buongiorno,
ti Anthony. Spiego un pochettino, ci sta creando, perché almeno per quanto mi riguarda, ci sta creando un po' di scocciatura nel sentire sempre le stesse cose, si rivolgono anche a te così, perché voi chiedete sempre che Napoli quanti punti mancano per andare in Europa. Ma voi vedete una squadra che ha la forza di affrontare queste ultime 5
no.
partite e vincerle tutte e 5?
No.
Vedete una squadra più in salute della Lazio?
No.
Vedete una squadra che può salire addosso alla Roma?
No. Hai ragione, secondo le in economia esistono le aspettative adattive e quelle razionali. Ora, quelle adattive si adattano a ciò che è successo poco fa, e quindi secondo le aspettative adattive il Napoli precipiterà al decimo posto. Secondo le aspettative razionali, che tengono conto anche delle potenzialità di una squadra e del possibile mutamento anche parziale nelle prossime 5 partite, invece c'è la possibilità che il Napoli o resti in Conference, che adesso lo è, o addirittura arrivi in Europa League, non di più. Ovviamente Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, quindi un simbolo di questa maglia azzurra, e dirigente di calcio. Buon pomeriggio Francesco.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio. Beh, dicevo prima che insomma il Napoli, se dovesse cambiare registro nelle prossime 5 partite, insomma, una speranza di arrivare in Europa, quantomeno in Europa League, la conserva, no? Mi sembra chiaro.
Sì Gianluca, però la verità è che quanto tempo già è che parliamo di se il Napoli dovesse cambiare?
È molto
Napoli tempo. Troppo, il che vuol dire che l'iter ormai di questa stagione, di questa squadra, quello che ha dimostrato fino a questo momento, è chiaramente quello. È fuori discussione che ti viene l'amaro in bocca, perché se pensi che la squadra ogni volta che perde una partita o fa un pareggio brutto, ovviamente le altre, le dirette concorrenti, fanno anche peggio, dici ma cavoli, allora veramente si potrebbe pensare ancora a un miracolo. È vero che i miracoli esistono, però oggi pensare con ottimismo a quello che potrebbe essere il futuro prossimo del Napoli onestamente non mi viene.
Tu sei un dirigente sportivo, sai bene che il Napoli insomma ha contattato Giovanni Manna, che è alla Juventus, per il ruolo di direttore sportivo il prossimo anno, e Manna starebbe già operando a distanza sul futuro e sui progetti futuri del club. tu hai lavorato, hai giocato quando all'epoca il direttore sportivo era il direttore generale, era Pierpaolo Marino, no? Un personaggio di grandissima esperienza, grandissimo carisma, ecco, grandissimo carisma e tanti pregi, davvero, anche dal punto di vista proprio della scelta dei calciatori, non soltanto della gestione del club. Poi successivamente il Napoli ha preso Bigon, che era acerbo, poi è cresciuto proprio a Napoli, Giuntoli, che era acerbo ed è cresciuto proprio a Napoli, e adesso Manna. Ti chiedo, perché dopo Pierpaolo Marino mai più un personaggio di esperienza e di grande carisma, sempre uno abbastanza acerbo da dover allevare? Cioè, tu ricordi i tempi di Marino, che cosa dava un direttore di quello spessore rispetto poi ai profili successivi?
Allora, Marino era un gestore straordinario. Io non ti nascondo che è stato un direttore con il quale ho avuto uno straordinario rapporto, ma anche diversi scontri. E non ti nascondo che è uno di quei direttori che molto spesso prendo come esempio nella mia carriera giovane da direttore, e mi porto dietro tantissimi suoi insegnamenti. Nella gestione del gruppo, dello spogliatoio, dello staff tecnico, secondo me è sempre stato straordinario, e aveva anche un'ottima competenza tecnica, ma se devo riconoscere in lui una qualità è proprio quella di saper gestire l'ambiente, la stampa, il presidente, lo staff tecnico, i calciatori, le problematiche, le dinamiche familiari, tutto. In quello devo essere sincero, ritengo che Paolo Marino uno dei migliori. Successivamente poi non è più arrivato un direttore così a Napoli, perché probabilmente la proprietà ha iniziato a pensare che non gli servisse più una persona che sapesse gestire, in quanto forse loro in grado di farlo, ma gli servissero persone che avessero una competenza soprattutto tecnica, e da qui nasce lo staff poi Bigon, con tutta l'area scouting, vedi Zunino, Michele Mantovani, e che poi si sono continuati, hanno continuato il loro percorso nel Napoli. Poi arriva Giuntoli, giovane, che gli viene data una possibilità importante, lo si fa crescere, ora Manna, perché almeno così sembra, che possa. Io credo che esistano anche direttori giovani che abbiano, oltre alle capacità tecniche, quindi di scelta di giocatori, abbiano anche le capacità, la pila, la personalità per poter gestire eventualmente spogliatoi, stampa, ambiente, presidente, perché si parla di personalità lì e di carisma, però la scelta poi ricade adesso su questi, perché probabilmente Aurelio De Laurentiis, con le persone a lui più vicine, pensano che nella gestione e nel tenere tutto l'ambiente loro ormai siano capaci e possano farlo senza l'intervento forte di un direttore.
C'è Antonio al telefono che vuole abbracciare virtualmente Francesco Montervino. Antonio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, che piacere stare al telefono con il capitano Montervino addirittura. Io volevo fare una riflessione, chi meglio del capitano mi può rispondere. Io penso, premettendo che non voglio difendere i calciatori, perché ovviamente questo che stiamo vedendo sono indifendibili, però io penso sempre che in una squadra il 50% è l'allenatore e il suo staff, il 45% ce lo mettono i calciatori e il 5% dirigente e società. Detto questo, c'è un allenatore di altissimo livello come potrebbe essere Conte, come lo è stato Spalletti, come è stato Sarri, ha portato i risultati che hanno portato perché sono allenatori di grandissimo livello. Io ultimamente vedo molto scagliarsi contro i calciatori, ma il problema non è che ci vuole un allenatore di grande spessore che può valorizzare tutti i calciatori come hanno fatto Spalletti l'anno scorso. Cioè, non credo che i calciatori siano diventati dei brocchi e non sappiano più giocare.
Grazie Antonio.
Il gioco che e la preparazione atletica soprattutto, che fanno la differenza.
Grazie, io voglio chiedere, se come dice Antonio, vale il 50%?
Mi permetto di rispondere a questo ragazzo,
certo.
Innanzitutto ringrazio per le belle parole. Avere un allenatore di personalità, di carattere forte, aiuta solamente perché il calciatore si sente protetto, si sente difeso, si sente uno che nel momento in cui c'è la difficoltà sa chi può prendere in mano la situazione, soprattutto con una proprietà forte come quella di Aurelio De Laurentiis, che all'improvviso può venirti nello spogliatoio e ti può in qualche modo incolpare di qualche situazione, roba varia. Ci vuole un allenatore che in qualche modo si metta davanti e dica: tu non incolpi i calciatori ma incolpi me, e te la vedi con me. Il contatto diretto con loro, a parte nelle cose personali, non ci deve essere, perché loro non hanno bisogno di avere una persona che in qualche modo vada lì e li frusti, usiamo questo termine, certo. Consentitemi questo termine. A volte la personalità forte di un allenatore, a prescindere dalla competenza tecnica, sta proprio nel difendere e proteggere i ragazzi, e lo avvertono. La sensazione che ho avuto quest'anno è che non hanno mai avuto nessuno che si mettesse davanti alla porta dello spogliatoio a dire: qui non entra nessuno perché ci penso io. Ed è stato una tenda, non c'era una porta, c'era una tenda, entrava chiunque e parlava chiunque, e quello è un problema. Calciatori poi che non hanno grande carisma, grande personalità, come stanno dimostrando quest'anno quelli del Napoli, purtroppo alla fine perdono le speranze e perdono la forza.
Senti, ma vale il 50% l'allenatore, come dice Antonio, in una squadra?
Guarda, purtroppo ti devo dire che negli ultimi anni la percentuale di responsabilità e di valore è aumentata tanto, perché io prima più di un 20-25, ma massimo 30% non avrei dato. Oggi il 30% è destinato a crescere tantissimo, poi arrivare al 50% forse no, però dipende anche dai progetti.
Cioè i calciatori valgono sempre meno e gli allenatori sempre più nell'economia di una squadra.
Oggi è indubbio che la qualità dei calciatori non è la qualità dei calciatori di 15 anni fa e di 20 anni fa. Questo purtroppo è pacifico e non me ne voglia nessun calciatore di oggi. Però la verità è che stanno crescendo invece le competenze degli allenatori. Non ci dimentichiamo che adesso ogni allenatore è preparato tantissimo, quindi, perché tutti studiano, tutti sono bravi, tutti sui libri. Poi però torniamo al discorso del direttore. Oggi tanti direttori sanno vedere il calciatore, sanno capire dinamica, sanno capacità condizionale, coordinativa di un giocatore, capire come può essere messo in un contesto tattico, tecnico, ma poi nella gestione dello spogliatoio quanti hanno la capacità di farlo? Ecco, secondo me questo rende un direttore più bravo di un altro, rispetto a un altro.
Montervino è bravissimo. Prima di salutare Francesco Montervino, da capitano, allora le immagini ad Empoli, al Castellani, dei calciatori del Napoli che si presentano davanti ai tifosi che erano sugli spalti.
Le ho vissute io, Gianluca, le ho vissute.
Le hai vissute, però la rassegnazione con cui abbiamo visto i calciatori avvicinarsi e andar via senza nessun sussulto di nessun tipo, è normale, Francesco? Cioè,
allora, partiamo dal presupposto che non è facile.
No, mi rendo conto.
In quel momento tu hai a che fare con 1.000, 2.000, 3.000 persone scalmanate, fra virgolette.
E arrabbiate, no? Arrabbiate e deluse.
Arrabbiate, esatto. Che hanno ovviamente il sistema nervoso arrivato all'apice, e quindi è fuori discussione che non diventa facile neanche pronunciarsi, perché magari provi anche a parlare, ti dicono pure di alza zip e non devi dire una parola, perché devi soltanto ascoltare la nostra critica, e ci sta. Devo essere sincero, probabilmente più che dire qualcosa mi sarei aspettato un atteggiamento visivo
meno rassegnato.
Ma questo, ripeto Giallo, o ce l'hai o non ce l'hai. Io anche quando ho fatto male, ho giocato male e mi hanno contestato, la mia faccia è stata sempre una faccia molto rigida, molto incazzata, e a chi mi diceva guardi pure in questo modo lo facevo, perché a me non mi piace mai essere criticato, anche quando sbaglio. Poi, perché ci metto sempre l'anima, ci metto sempre il corpo. Il problema di quella rassegnazione è come se i giocatori accettassero la critica, perché si sentono realmente nell'errore di non aver dato neanche il massimo come cuore, come pancia, capito? Questa è una cosa grave. Però io sono vicino ai calciatori del Napoli, perché affrontare una contestazione così non è facile per niente, ed avere un atteggiamento giusto diventa anche difficile da capire.
Grazie al capitano Ciccio Montervino, grazie per essere stato con noi. Grazie, buon pomeriggio a Francesco Montervino. Noi voliamo in pubblicità, quanti messaggi. Tra poco Francesco Modugno da Sky Sport, anche per le ultime sugli allenatori. Andremo un po' su Pioli e Gasperini e cercheremo di scandagliare, diciamo, caratteristica per caratteristica, quale potrebbe tra i due essere l'ideale per il Napoli del futuro. A tra poco. Eh sì, c'è chi voleva Francesco Montervino come DS anziché Manna. Manna viene a fare il burattino di Giuntoli, saremo dipendenti da loro come Marotta faceva col Sassuolo, non dobbiamo avere sinergie neppure velate con quella gente, con la Juve, il nostro amico. Non è rassegnazione e strafottenza, per interesse sono andati sotto la curva, ma in verità se ne fregano, lo volete capire che ci prendono per il sedere, ci scrive questo amico. Poi secondo Giulio i procuratori sono il male assoluto del calcio, dovranno essere isolati. Messaggio vocale WhatsApp e poi andiamo da Francesco Modugno di Sky Sport.
Buongiorno Gianluca, sono Luigi da Napoli.
Buongiorno
Gianluca, è normale che un presidente, no, invece di vedere il da farsi dopo questo fallimento sportivo e cercare di porre rimedio a un Napoli che rischia di uscire fuori dalle coppe, questo pensa andare a Roma a un tavolo col ministro Fitto per parlare dello stadio.
Eh beh, ma le strutture
cioè,
sono importanti.
Non ha fatto un tweet dopo la partita Empoli-Napoli. Luigi. Cioè, non come se non se ne fottesse proprio e parla d'altro sempre stu stadio. Ma com'è possibile questa allora, roba? Quando se ne va?
Allora Luigi, non sia così però, non abbia questa credine, questo così, così arrabbiato. De Laurentiis è andato lì perché finalmente forse vuole mettere mano alle strutture, e quindi io abbiamo detto che realisticamente si può immaginare che a Bagnoli possa nascere il centro sportivo del Napoli e che per il 2032 si possa mettere a posto il Maradona, ecco, senza fare poi voli pindarici verso idee, orizzonti che forse sono scarsamente raggiungibili. Francesco Modugno da Sky Sport, uno dei nostri moschettieri. Francesco, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. No, sorrido perché con grande rispetto dico, ma a me quella dello stadio e del centro sportivo sembra la cosa migliore fatta da De Laurentiis.
Abbiamo fatto al momento diciamo intuita, poi vediamo.
Sì, ma come idea, come intenzione, come progetto, come poi per carità, ciascuno ha la propria prospettiva, un grande rispetto dell'amico che ci ha contattati, però io penso che Napoli debba pensare ad avere innanzitutto una casa, e tra un po' non avrà quella dove allenarsi, e c'è uno stadio che insomma potremmo definire in questo momento infuocchiato, no? Aggiustato, sistemato, reso decoroso, ma chiaramente penso che una città come Napoli, una società come Napoli possa ambire e meritare qualcosa di differente.
Sei d'accordo sul realismo di questa ipotesi? Cioè il Maradona ristrutturato, se il Napoli è d'accordo, perché mi sembra che siano d'accordo sia il governo che Manfredi su questo punto, decisamente il centro sportivo a Bagnoli, che forse è una soluzione un po' più semplice da realizzare rispetto allo stadio a Bagnoli che richiede il cambiamento del piano urbanistico e anni di questione, insomma, ecco.
Mi sembra lo scenario più razionale, di grande buon senso, funzionale, tra l'altro che consentirebbe al Napoli di riportare il Napoli in città, che qualcosa pure può significare, significherebbe valorizzare un'area che tutti quanti auspichiamo possa essere restituita alla comunità napoletana nel suo splendore, nella sua bellezza, ma soprattutto nel suo benessere da un punto di vista ambientale. Però c'è quella zona lì dove magari, ecco, anche la Federtennis spera di costruirsi un proprio centro federale che può diventare un po' una cittadella dello sport, e il Napoli a Napoli in quella zona lì sarebbe in maniera perfetta, meravigliosa. E poi sai, oddio, uno stadio nuovo è quello che tutti quanti sogniamo, ma se non ci sono le condizioni è giusto, ripeto, rimettere mano al Maradona, lavorare non solo sul decoro apparente ma anche sulla struttura, sulla sua sicurezza, insomma. Gli europei possono diventare una grande occasione in questo senso.
Francesco, a capitolo allenatori, sembra che si sia ristretto, circoscritto a Stefano Pioli e Giampiero Gasperini, il novero dei possibili pretendenti alla panchina del Napoli, che nel giro di pochi giorni, lo scriveva ieri anche Gianluca Di Marzio, che è di Sky Sport, tra le altre cose, insomma, il Napoli ha le idee chiare, prima del Milan sceglierà il nuovo allenatore, quindi dobbiamo aspettarci qualche sorpresa a breve. Tra Pioli e Gasperini, voglio fare questo gioco con te, ti do alcune caratteristiche, tu scegli chi le ha migliori in chiave Napoli, ok? Cominciamo con il carattere, Pioli o Gasperini?
Lasciami dire che io tengo ancora dentro Antonio Conte. Io penso che sia un terzetto quello sul quale oggi De Laurentiis sta lavorando. Però se devo limitarmi ai tuoi due, caratterialmente, sì. Pioli mi sembra un uomo con equilibrio, di buon senso.
Quindi Pioli, vai. Propensione, sì, all'aziendalismo.
Risposta secca ti dico Pioli.
Propensione all'aziendalismo, a essere aziendalisti. Pioli o Gasperini?
Guarda, di fatto la storia dei due racconta che lo sono entrambi. Nessuno però più di Gasperini a Bergamo.
Valorizzazione dei talenti.
Ecco, per la valorizzazione che Gasperini in questo senso qui ha fatto scuola. L'Atalanta è un riferimento, penso, europeo.
Modello di gioco.
Gasperini ha contribuito a cambiare un po' il calcio. Cioè, Gasperini è un rivoluzionario. Quando ci sarà una rivisitazione di questa epoca, non si potrà non citare Gasperini. Gasperini con Guardiola e con pochi altri è quello che veramente ha portato qualcosa di nuovo e di diverso.
Modulo il 4-2-3-1, il 4-3-3 di Pioli e il 3-4-2-1 di Gasperini. Qual è in chiave Napoli sarebbe?
Allora, esaltante il modo di giocare a tre, perché qua parliamo di principi di gioco al di là dei numeri. I principi di gioco, il calcio di Gasperini è esaltante e entusiasmante. Però ti dico, stavolta premio Pioli per la duttilità. Pioli è uno, e Napoli talvolta ne è stato vittima, che è di quelli che sa cambiare la squadra. Dico che Napoli è stato vittima perché più volte contro il Milan si siamo trovati ad affrontare delle novità tattiche magari non previste. E quindi ti dico Pioli che è allenatore vittima in questo senso.
L'ultimo elemento, perché io credo che nelle valutazioni De Laurentiis per un allenatore ci sia il carattere, la propensione all'aziendalismo, la valorizzazione dei talenti, il modello di gioco, il modulo e il curriculum. Tra Pioli e Gasperini, chi vince?
Verrebbe facile dire Pioli, perché chiaramente ha vinto uno scudetto e ovviamente in bacheca c'ha qualcosa di importante, di significativo nella carriera di un allenatore. Però mi faccio le parole di Gasperini: se alleni l'Atalanta non ci sono solo trofei, ci sono anche medaglie da puntarsi al petto. E ripeto, il calcio espresso dall'Atalanta, parliamo di un bacino d'utenza di circa 90.000 abitanti, di una società sì solida, molto forte, con una proprietà illuminata, ma con sempre l'Atalanta che fa la Champions, l'Atalanta che rischia di vincere il campionato, che se la gioca alla pari con le grandissime sia in Italia che in Europa, per me vale uno scudetto, ma forse vale anche qualcosa di più.
Se De Laurentiis, se Francesco Modugno fosse Aurelio De Laurentiis, Gasperini avrebbe vinto 4-2, quindi la scelta ricadrebbe su Gasperini più che su Pioli. Angelo
però,
al telefono.
Però Pioli un po' mi somiglia, quindi facciamo 4-3. Praticamente un po' mi somiglia.
È vero. Angelo al telefono, buon pomeriggio. Pronto? Ci sei, Angelo? Va bene, non c'è Angelo. Prima Montervino, caro Francesco, ci diceva che la percentuale dell'incidenza degli allenatori nel calcio moderno è salita dal 20-30% quasi al 50%, e quasi gli allenatori valgono più dei calciatori. Perché? Perché è cresciuta la qualità e la competenza degli allenatori, mentre è diminuita il valore e la qualità storicamente dei calciatori, cioè i calciatori di una volta non ci sono più. Sei d'accordo su questa valutazione?
In Italia sì, perché il livello qualitativo dei calciatori è sensibilmente e significativamente diminuito, tant'è che anche nella narrazione, nel racconto, siamo abituati a dire il Napoli di Spalletti, il Milan di Pioli, l'Inter di Simone Inzaghi. Oggi fai fatica ad associare una squadra ad un campione. Una volta la Napoli di Maradona, la Juve di Platini, la Roma di Falcao, e potremmo andare avanti con tanti esempi. Oggi l'incidenza dell'allenatore è sicuramente cresciuta, perché parallelamente alla questione campo, e quindi alla tecnica, alla tattica, c'è un aspetto che è quello della gestione dello spogliatoio, che essendo oggi calciatori azienda diventa fondamentale, e quindi una funzione anche manageriale. Non so quantificartela, però rispetto al canonico e classico 20% che si diceva una volta, penso che la percentuale sia abbondantemente.
Allora, Gilda scrive: beh, insomma, l'Arsenal ha distrutto il Chelsea, che batosta per Pochettino. Nei Gunners gioca un difensore francese di soli 23 anni, alto 1,93 m, si chiama Saliba. Farei un tentativo per portarlo in azzurro. Bene, questo amico scrive: non ascolti mai il mio messaggio.
Penso sia stato un vecchio obiettivo del Napoli qualche tempo fa.
Sentiamo.
Ah, Giallo, sono Giuseppe. Giallo, io non capisco una cosa, no?
Buongiorno Giuseppe.
In questi giorni ho ascoltato da trasmissione, ci sta la persona anziana che non faccio il nome perché non c'è davanti e non mi piace. Però perché sminuire sempre quello che si fa a Napoli? Io per la motivia su Ballumanna non lo conosco, quindi non mi interessa proprio, c'hanno giudizio. Però perché ha Juve la rata? Perché se era buono tu reva. Ma perché ci usato quando non ci abbiamo mai raggiunto la. Teneva la stessa fama che ha oggi,
no, no, beh, certo, Juve cresce,
è il nuovo Marotto, è ovvio, sta nella società che ha altri poteri, come Marotto e Sacaiu. Ma quando sei venuto Marotto, ma Juve che ha fatto? Voglio capire. Quindi, manda, vieni a Napoli perché se era buono, sa Juve quando torni. Boh.
Allora, sono d'accordo con Andrea Colplassino, il Napoli ha manifestato difficoltà già da marzo 2023. Sentiamo un altro messaggio, poi ci fermiamo perché arriva Marte Sport Live con Dario Sabatà.
Buongiorno, ciao Luca, ma secondo te con questo campionato che hanno fatto questi schifosi giocatori, valgono tutti questi soldi? I giocatori del Napoli sono valutati al 50%.
Addirittura.
Se ne accorge quest'anno del Laurentiis, voglio vedere chi ce li dà i 120 milioni, però si vende, voglio vedere dove li prende.
E allora ce lo dirà Francesco Modugno tra qualche giorno, dove li prenderanno i 120 milioni di Osimhen e chi pagherà la clausola. Francesco, nel frattempo buon lavoro con Sky Sport, ci risentiamo nei prossimi giorni, grazie per essere stato
buon
con
noi. Buon pomeriggio, ciao a tutti.
Grazie a Francesco Modugno, grazie a Gigi Soriani, a Mary Jane in arte Spider-Man in regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Arriva Marte Sport Live, finisce qui, forza Napoli sempre, ci ritroviamo domani puntuali a mezzogiorno. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.